Padre, del Figlio e del Santo Spirito. Amen. Se voi leggete, voi aprite la Sacra Scrittura alla prima pagina, cioè al primo capitolo del primo libro della Sacra Scrittura, che è il libro della Genesi, voi trovate il racconto della creazione del mondo. E la Sacra Scrittura comincia dicendo: in principio Dio creò il cielo e la terra, ma la terra era in forma e vuota, c'erano tenebre sopra l'abisso, e lo Spirito di Dio aleggiava sopra la superficie delle acque. E Dio disse: sia fatta luce, e la luce fu. E Dio vide che la luce era Tov. In ebraico usa questa parola, Tov, che vuol dire buona, ma vuol dire anche bella, ha tutti e due i significati, tanto che le traduzioni antiche della scrittura si dividono tra quelli che traducono buona e quelli che traducono bella. In latino, per esempio, si dice che la luce era buona, in greco si dice che era bella, perché la parola che si usa in ebraico vuol dire in realtà tutte e due le cose. Ecco, e se voi proseguite la lettura, ogni giorno Dio crea qualcosa e dopo averlo creato si dice sempre: e Dio vide che era Tov, e Dio vide che era buona, che era bella. Tutta la creazione in origine è buona ed è bella agli occhi di Dio. E allora noi ci dobbiamo chiedere: come mai esiste il male? Perché nella scrittura non ci dice, non c'è un momento in cui viene descritto il momento in cui nasce il male. Ci compare subito il serpente, che è il simbolo del male, ma non si capisce da dove è venuto, perché il serpente alla fine è una creatura di Dio. Allora perché nasce il male? Come nasce il dolore che noi sentiamo quando stiamo male? Come nasce il dolore che sentiamo quando ci viene fatto del male? Come nasce il male morale, quello che noi possiamo anche commettere nella nostra vita, se Dio ha creato tutto bene? Il fatto è che Dio ha creato l'uomo a sua immagine e somiglianza, e quindi lo ha fatto anche libero. E libero vuol dire che l'uomo non è obbligato a seguire la volontà di Dio. Se vuole, l'uomo può anche fare di testa sua e allontanarsi da lui. Se voi leggete proprio tutti i primi capitoli del libro della Genesi, si vede proprio il modo in cui l'uomo si allontana da Dio, tanto che si separa da lui e si separa da quello che lo teneva in vita. L'uomo, finché stava nel paradiso terrestre, poteva mangiare dell'albero della vita e vivere in eterno. Quando viene cacciato dal paradiso non può più mangiare di quest'albero, e allora l'uomo comincia a morire. Il male, da sempre noi ci siamo chiesti come nasce, da dove viene e come si fa a giustificare che esista il male se Dio è buono. Come si fa? Questa è l'obiezione che si fa spesso, non credenti la fanno spesso: perché Dio permette che ci siano bambini che soffrono? Perché finché soffrono gli adulti è una cosa che possiamo anche capire, però se soffrono i bambini, noi come lo possiamo capire questa cosa? Come può Dio permettere questo? Eppure Dio lo permette, perché questo è indipendente proprio dalla sua volontà, proprio perché Dio ci ha creati liberi e ha creato anche gli angeli liberi. La differenza tra noi e gli angeli è che gli angeli hanno deciso della loro libertà una volta. Siccome l'angelo non è vincolato al tempo come siamo noi, noi viviamo per un certo periodo di anni e abbiamo una esperienza del tempo che è lineare, si va dalla nascita fino alla morte e non si può mai tornare indietro su questa cosa. Dio è fuori dal tempo, gli angeli sono anche loro nel tempo, ma in un modo diverso da noi, quindi per loro il tempo non è lineare come lo è per noi, e noi non possiamo neanche capirlo esattamente come può essere per un angelo il tempo. Noi possiamo capire però questo, che per loro la scelta della libertà, se stare con Dio o contro Dio, è arrivata in una volta, si è proposta una volta e hanno scelto. E alcuni hanno scelto di stare con Dio, mentre altri hanno scelto di stare contro di Lui. Noi sappiamo che uno degli angeli più elevati si ribella a Dio e quindi viene precipitato nel mondo insieme a tutti quelli che lo avevano seguito. Ecco, questo racconto ci fa capire come funziona appunto il fatto del male. Dio ha creato il mondo e per creare il mondo, per fare il mondo come qualcosa che fosse distinto da sé e che fosse libero, perché lo sapete, gli animali non sono liberi, le piante non sono libere, le pietre, gli oggetti inanimati non sono liberi, però il mondo è libero per mezzo dell'uomo. Il creato intero è libero per mezzo dell'uomo che ogni giorno è chiamato da Dio a scegliere se stare con Lui, se stare contro di Lui. Questo, noi abbiamo la fortuna, rispetto agli angeli, che noi questa domanda Dio ce la fa tutti i giorni e anche più volte al giorno. E quindi in realtà noi abbiamo una vita per tornare a Lui, allontanarci di nuovo, ritornarci ancora, come funziona di solito la vita spirituale, perché noi questo facciamo, ogni volta che noi commettiamo peccati piccoli o grandi, ci allontaniamo da Dio, ogni volta che ci pentiamo ci riavviciniamo a Lui. C'è un detto del Signore che non è riportato dai Vangeli, ma è riportato da alcuni padri della Chiesa: dove ti troverò, lì io ti giudicherò. Vuol dire che noi saremo giudicati come siamo nel momento in cui Dio ci prende. E siccome noi non possiamo sapere qual è il momento in cui Dio ci prende, ci conviene nella nostra vita cercare sempre di essere pronti a questo giudizio. E quindi se noi capiamo di essere lontani da Dio, di riavvicinarci a Lui e di essere il più vicini possibile a Lui. Ora, in tutto questo gioco del allontanarci o avvicinarci a Dio, un ruolo importante ce l'ha il diavolo. Noi oggi nel mondo non si parla tanto del diavolo, se ne parla poco perché sembra un argomento ridicolo, perché ormai il mondo si è abituato a pensare al diavolo un po' come viene a volte disegnato nei fumetti, con la calzamaglia rossa, le corna, le ali di pipistrello e il forcone in mano. Però noi sappiamo che purtroppo il diavolo non è fatto così, e purtroppo il diavolo non ci dice mai esplicitamente di fare una cosa che è chiaramente sbagliata, perché se ce lo chiedesse noi diremmo di no, perché se noi siamo abbastanza intelligenti da capire che se una cosa è sbagliata non va fatta. Ma il diavolo fa in modo che la cosa sbagliata ci possa sembrare giusta. Ecco, e questa è la sua azione nella nostra vita. E questo è il motivo per cui oggi se ne parla così poco, perché voi non sentirete spesso parlare del diavolo fuori dalla Chiesa. Spesso se ne sente parlare poco anche in Chiesa. Perché, come qualcuno ha detto, sul diavolo si fanno due errori. E uno è quello di crederci troppo e l'altro è quello di crederci troppo poco. Chi ci crede troppo, cioè ossessionato dall'idea del diavolo, ha paura di qualunque cosa perché vede che da qualunque parte ci può essere dietro lo zampino del diavolo, quindi ha un terrore che però in realtà non è un terrore sano, è un terrore superstizioso del diavolo. E al diavolo fa comodo perché noi così ci preoccupiamo di mille cose che a noi sembra che abbiano a che fare con Lui, e poi quando Lui agisce davvero nella nostra vita noi non ce ne rendiamo conto. E l'altro errore appunto è quando noi non ci crediamo abbastanza e pensiamo che il diavolo sia una specie di metafora del male, un modo simbolico per dire che esiste il male, e non pensiamo invece che il diavolo è una persona che ha una sua volontà, e la sua volontà riguarda noi, riguarda ognuno di noi, per portarci lontano da Dio. perché se noi questo lo pensassimo saremmo molto più attenti. E allora noi dobbiamo evitare tutti e due questi estremi. Andiamo a diversi modi per agire nella vita di una persona. Il primo, quello più eclatante di tutti, noi lo vediamo per esempio nel Vangelo che abbiamo letto oggi. Quest'uomo che è indemoniato e che questi uomini che sono indemoniati che hanno diversi demoni dentro. Questo episodio è raccontato anche nel Vangelo di Luca e lì il Signore chiede come ti chiami e lui risponde legione, siamo in tanti, perché erano tanti diavoli che erano entrati in questo uomo. Ecco, questo è un caso eclatante, ma in realtà è raro, non è che succede tutti i giorni di trovare persone indemoniate, e più spesso succede che il diavolo invece ci fa cose diverse, o ci prende di mira facendoci capitare disgrazie intorno, per esempio, materiali o affettive, morali, oppure ci prende di mira con la tentazione, cercando di farci appunto allontanare da Dio. Sono tutti modi che ha con noi. E poi c'è un modo indiretto, che l'abbiamo detto all'inizio, ho parlato all'inizio, quando Adamo è stato cacciato per colpa del diavolo dal paradiso terrestre, e allora noi siamo precipitati in questo mondo come lo vediamo adesso, sono un mondo che è dominato dalla morte e dal dolore. Noi tutti dobbiamo soffrire, tutti dobbiamo morire, e questo è per colpa dell'azione del diavolo, non diretta, non è una cosa che il diavolo fa direttamente a uno di noi, ma l'ha fatta di già, una volta per tutte e indirettamente per tutti, quando l'ha fatto con Adamo ed Eva. Quindi questi sono i vari modi in cui il diavolo agisce nella vita dell'uomo. E se ci pensate, la lettura, per esempio, dell'Apostolo ci fa vedere un modo molto subdolo in cui è riuscito ad agire. L'Apostolo Paolo dice: la mia preghiera sarà a Dio per Israele perché hanno zelo, ma non secondo una giusta conoscenza. Cioè, lui riconosce che i farisei, i sadducei hanno zelo verso Dio, nel senso che loro sinceramente vogliono seguire la legge, sinceramente vogliono mettere in pratica i precetti di Dio, però dice non lo fanno secondo retta conoscenza perché non sono arrivati a vedere che il termine della legge è Cristo. E non avendo visto il termine della legge, loro pensano che la legge sia una cosa assoluta in sé. Ecco, cambiando quello che c'è da cambiare, questa è una cosa che si è verificata tantissime volte nel corso della fede, nel corso della storia della Chiesa. Tantissime eresie sono nate per il semplice motivo che qualcuno in buona fede pensava di credere rettamente e invece credeva non secondo una retta conoscenza. Aveva zelo, ma non secondo conoscenza. Oggi noi facciamo memoria dei padri del primo secolo circumenici e questo deve ricordare che i concili ecumenici si raccolgono sempre per un motivo, sempre quando qualcuno mette in dubbio un elemento della nostra fede, un elemento della dottrina della Chiesa, e lo sostituisce con la propria visione personale. E guardate, questa è una cosa che purtroppo si fa in buona fede. Nessuno pensa che un eretico è cattivo o che lo faccia per malvagità, perché gli errori li fanno pure i santi. Ci sono santi padri della Chiesa che hanno commesso errori dottrinali. Sant'Agostino ha commesso errori dottrinali, San Gregorio di Nissa ha commesso errori dottrinali. Noi cerchiamo, se prendiamo una singola frase di un padre, anche di un padre della Chiesa, ma anche di un santo qualsiasi, vediamo che può aver detto qualcosa di strampalato o qualcosa anche a volte proprio di sbagliato. Succede, perché noi non siamo infallibili e non sono infallibili nemmeno i santi. E anzi, questo deve essere un motivo per ricordarci una cosa, che così come anche i santi sono fallibili e a volte sbagliano, dobbiamo avere paura anche noi di parlare quando si tratta di questioni di fede e di fare giudizi su questioni di fede, perché il pericolo di dire una cosa sbagliata è veramente grande. Il pericolo di dire una cosa sbagliata è anche in buona fede, è grande, e ricordiamoci che c'è una cosa. Quando chiesero al Signore qual era il peccato più grande, lui disse che il peccato più grande è la bestemmia contro lo Spirito Santo, perché diceva qualsiasi peccato può essere perdonato, ma la bestemmia contro lo Spirito no. E lui dice questa cosa perché qualcuno gli aveva detto che era indemoniato. Cioè non aveva riconosciuto, non solo non aveva riconosciuto che Cristo è il termine della legge, ma addirittura lo aveva accusato di essere lui indemoniato, di essere posseduto dal diavolo. E quindi questo vuol dire impugnare una verità e dire che in realtà è una menzogna. E quelli che dicevano questo lo dicevano in buona fede, non lo dicevano perché erano cattivi, però siccome loro non erano disposti a credere, allora Dio ha permesso che si indurissero i loro cuori e che loro si allontanassero da Dio. Perché Dio non può salvare una persona che in buona fede sbaglia? Se vuole lo può salvare tutti Dio, però normalmente noi diciamo questo: se una persona anche in buona fede fa errori molto gravi, questo è perché in qualche modo lui si è chiuso a Dio, ha messo la propria volontà al di sopra di quella della Chiesa, al di sopra di quella di Dio, e così nel suo cuore lui si è allontanato da Dio. Non è tanto importante quello che noi a volte diciamo o pensiamo o facciamo, l'importante è il motivo per cui lo facciamo. E allora anche un errore piccolo può significare che dentro il nostro cuore c'è qualcosa di grande che non va. Ci saranno tante persone che ci passeranno davanti nel Regno dei Cieli, perché come diceva il Signore ai farisei, quando Giovanni predicava nel deserto, e le prostitute e i pubblicani sono andate da lui e gli hanno creduto, voi invece non gli avete creduto. Eppure i farisei erano più giusti dei pubblicani. Giovanni Battista non chiedeva ai pubblicani di smettere di fare i pubblicani, perché non potevano neanche farlo, gli chiedeva quello che era possibile per loro, cioè di non andare oltre quello che era dovuto, di non prendere più dei soldi che gli erano richiesti, di non fare ingiustizie al di là di quelle che purtroppo dovevano fare per via del lavoro che facevano. Ecco, un pubblicano così, che cerca di seguire la legge anche in un modo molto distante da quelli che erano i farisei, i sacerdoti, passa davanti a chi invece magari è stato fortunato nella sua vita, non ha avuto bisogno di mettersi a fare il pubblicano, ma ha avuto il cuore indurito e chiuso verso Dio. E tutta la storia delle eresie nel corso della storia della Chiesa è questo, è quando l'uomo indurisce il suo cuore verso la verità proposta dalla Chiesa e vuole proporre la sua verità. E a volte lo facciamo senza nemmeno renderci un conto. E tutte le divisioni nella Chiesa vengono anche da questo, dal fatto che i cristiani a un certo punto hanno voluto mettere al primo posto non Dio, ma le loro idee, la loro verità personale. E così si sono dimenticati che la fede in realtà dovrebbe essere quello che tutti, sempre e dovunque, hanno creduto, non quello che ognuno trova per i fatti suoi o semplicemente quello che mi hanno insegnato i miei genitori, e quindi deve essere così per forza, perché anche i genitori possono sbagliare, come anche i santi possono sbagliarci. Quindi ecco, tutta la storia della Chiesa, anche oltre alla nostra vita personale, è dominata dall'azione anche del diavolo, che ci vuole separare da Dio, e non vuole separare soltanto il singolo credente, vuole separare anche tutta la Chiesa. Al diavolo va bene quando ci sono scandali nella Chiesa, al diavolo va bene quando ci sono divisioni nella Chiesa, perché tutto questo rende la Chiesa meno credibile, tutto questo rende la Chiesa un posto che non riesce a testimoniare veramente Dio. E allora ognuno di noi deve fare questo sforzo nella vita sua, e per quanto ognuno di noi ci riguarda, per quello che noi facciamo parte della Chiesa, quindi nella vita della Chiesa, questo sforzo di rifiutare questa azione che il diavolo ha sempre avuto e avrà sempre verso di noi, e cercare quindi di riavvicinarci a Dio, di non fare come gli abitanti della terra di Gergeseni del racconto del Vangelo di oggi, che quando vedono che Gesù ha cacciato i demoni da questi due indemoniati e li ha fatti suicidare praticamente buttandosi nel mare, cioè nel lago di Galilea, con i maiali, la gente invece di essere contenta ha pensato: questo è venuto a disturbare la nostra pace, perché noi in fondo ci eravamo abituati a avere i demoniati lì, bastava non andarci vicino e loro non facevano tanto, bastava stare alla larga, si tengono incatenati da una parte e si fa in modo di non averci a che fare. Loro sono lì, noi lo sappiamo, ma perché questo maestro deve venire qui a creare scompiglio, cacciare demoni e rovinarci l'economia facendo suicidare tutti questi animali nell'acqua? Ecco, loro sono un esempio di come a volte si comporta la Chiesa e di come a volte ci comportiamo noi. A noi fa dispiacere sentire la voce di Dio, ci fa dispiacere sentire quello che Dio vuole da noi, e vogliamo essere lasciati in pace a fare i nostri piccoli peccati, perché in fondo noi pensiamo che sono piccoli e che Dio l'errore piccolino, come diceva una canzone di tanti anni fa, non lo conti e non lo veda, però in realtà Dio anche l'errore piccolino lo guarda, se dietro quell'errore piccolino in realtà c'è un buco tanto grande nel nostro cuore dove non c'è posto per Lui. Al primo posto noi dobbiamo mettere Dio e la sua opera. A Lui onore e gloria pure sempre e nei secoli dei secoli. Amen.